Mille voci.
Genealogia, ovvero lo studio dell'origine e della discendenza di una famiglia, di una stirpe, secondo voi ha ancora un senso parlarne? Buongiorno, ben ritrovati. Vi salutano Rossana Maspero in regia, Sara Tognola al microfono. Un'esposizione itinerante voluta dalla Società Genealogica della Svizzera Italiana, inaugurata lo scorso mese di maggio a Locarno, è approdata da ieri anche a Brissago. Conferma probabilmente che la genealogia è una materia tutt'altro che anacronistica. Stiamo parlando appunto di origini, di radici delle nostre famiglie, della stirpe, che oltre i dati anagrafici, quelli che sono i dati anagrafici e i legami parentali, possono dare una mano anche alla ricerca storica. La Società Genealogica della Svizzera Italiana l'anno scorso ha compiuto 20 anni e celebra questo compleanno con la mostra, l'esposizione menzionata, che intende proprio promuovere, e partendo, questo forse è l'aspetto più interessante, più curioso, dai più giovani, questa modalità antica, possiamo dirlo, di ricordare da dove veniamo e forse anche capire un po' meglio chi siamo. E allora, chi tra voi ha un albero genealogico in casa o in soffitta può recuperarlo e partecipare a questa nuova edizione.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. We'll be right back.
Vi presento gli ospiti di questa mattinata, di questa nuova edizione di Mille Voci, Fabio Chiericati e Ronald Willems della Società Genealogica della Svizzera Italiana. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno.
E buongiorno.
Allora, abbiamo un olandese. Fa strano avere un olandese e parlare di alberi genealogici riferiti alla Svizzera Italiana, la Società Genealogica della Svizzera Italiana, che lo ricordiamo, ha appena compiuto 20 anni. Come mai? Quando è arrivato dall'Olanda, è arrivato qui in Ticino?
Oh, sono arrivato in Ticino nel 64, quindi già un paio di anni fa. E effettivamente in Olanda avevo già cominciato delle ricerche sulle origini della mia famiglia, cognome Willemse, quindi originario di Amsterdam, pensavo, ma quando sono andato a scavare un po' negli archivi di Amsterdam ho visto che c'era il mio trisnonno che è arrivato dalla città di Vlissingen, che è una città sul mare, provincia di Zelanda, che faceva stivalaio, faceva gli stivali per la marina olandese e si è trasferito poi a Amsterdam perché era un professionista in materia molto qualificato e l'hanno fatto arrivare a Amsterdam. Lì si è sposato, ha fatto 10 figli e da lì diciamo, è nato più o meno il ramo dei Willems di Amsterdam.
Forse, e mi rivolgo adesso a Fabio Chiericati, la passione per la genealogia nasce proprio da queste scoperte curiose.
Ma nel mio caso la genealogia è stata uno strumento per recuperare alcune informazioni storiche. Infatti la prima ricerca che ho effettuato non riguardava la mia famiglia, ma una famiglia, un casato estinto di un villaggio della Leventina. Io cercavo notizie su questo villaggio e per completare la ricerca iniziata mi sono messo a ricostruire l'albero appunto di questa famiglia col consenso dei discendenti che non portano più questo nome perché, come ho detto, è estinta, perché la genealogia appunto non è una semplice enumerazione di nomi che cerca di mettere a posto le ascendenze o le discendenze, ma questa compilazione, se vogliamo così dire, si abbina sostanzialmente sempre a una ricerca storica. Ecco, nel mio caso è stato un po' rovescio, è che facendo una ricerca storica, ho usato lo strumento della genealogia.
Quindi a conferma che la genealogia è importante anche per la ricerca storica, non solo per la ricerca della storia di una famiglia, per i legami di sangue.
Certo, perché nelle vicende che hanno caratterizzato i singoli membri di un casato si riverberano i fatti storici più importanti oppure a rovescio si possono capire meglio questi fatti attraverso una storia individuale e di conseguenza la genealogia è appunto uno strumento molto valido per la ricerca storica.
Io saluto e do il benvenuto anche a Elena Pellanda, che è docente alla scuola elementare di Brissago, giusto?
Giusto, buongiorno.
Dunque, come rispondono i giovani a questo tipo di ricerca, di disciplina?
Beh, in effetti non è un tema che normalmente si tratta alle scuole
non
elementari.
Non è previsto dai programmi,
assolutamente, però si può mettere di tutto se c'è il bisogno, la voglia, la passione di andare in questa direzione. Noi, come da anni facciamo nel nostro istituto, utilizziamo un libro, uguale per tutte le classi, dal quale facciamo emergere informazioni, facciamo emergere la grammatica anche. E questo libro, che ci è stato consigliato dalla libraia di Viganello, dal titolo Canta la mappa, è scritto da questo collettivo di italiani Wuming, che poi significa senza nome. Questo libro inizia, posso leggerlo l'inizio?
Prego, prego.
Allora, Hai mai sentito parlare di Guido e Adele Cantalamappa, i due grandi viaggiatori? È un cognome buffo, vero? Chissà se è il cognome oppure un soprannome. E qui ci siamo fermati per alcuni mesi, nel senso che abbiamo cominciato a discutere di cognomi, i bambini hanno dovuto dire i loro cognomi, e poi c'è questo buffo, ma come sono i nostri cognomi? E loro sono proprio partiti dicendo anche noi abbiamo dei cognomi buffi. E nella mia classe mi è andata bene, abbiamo Farina, Gambetta e altri cognomi che si prestano, Barbaresco ad esempio, e Chiappini, che si prestano anche a fare dei disegnini e così. Siamo partiti da lì, poi abbiamo cercato di scoprire se ne conosciamo altri di cognomi, il cognome della mamma, e da lì si scopre che la mamma prima di sposarsi aveva un altro cognome. Si va avanti, ci sono i nonni e un po' alla volta abbiamo classificato un pochino i cognomi, abbiamo fatto un piccolo lavoro, cognomi che assomigliano ai mestieri, ai luoghi, non so, piazza, ai colori, cognomi rossi, eccetera. E poi è apparso un albero genealogico, da una famiglia è arrivato un piccolo semplice albero genealogico, e da lì si è avviata questa, tra virgolette, collaborazione con la società genealogica, perché siamo andati, perché mi hanno detto vai a vedere il sito www.sogenesi.ch, e assieme siamo entrati e abbiamo, naturalmente la cosa è un po' guidata, abbiamo scoperto che Fabio Chierichetti abita nello stesso comune dove abito io, allora lo conosci, allora gli chiediamo, e a poco è nata questa collaborazione.
E quindi anche grazie a questo albero genealogico una curiosità per la storia, probabilmente in futuro, forse non subito, è un po' un investimento,
ma anche subito, nel senso che appunto leggendo questo libro a un certo momento si parlava di Nuova Zelanda, e un bambino mi ha detto lo sai che il mio bisnonno è andato in Nuova Zelanda. Dunque bisnonno, ho chiesto, ma ha fatto un viaggio? Eh sì, ma è stato là in vacanza? No, non in vacanza, è stato là a vivere. Per cui a poco è emerso il discorso dell'emigrazione, e da lì si è aperta un'altra pista sulla migrazione, e in particolare abbiamo trattato quella degli spazzacamini di Lionza, la famosa storia dei tondù di Lionza. Abbiamo letto questa storia a scuola, molto toccante, e dunque la storia entra facilmente negli alberi, o esce dagli alberi genealogici forse.
Esatto. Renato Simona, che è presidente della Società Genealogica della Svizzera Italiana, ha scritto che l'albero genealogico dà un volto ai fatti storici, quello delle persone che li hanno vissuti. In questo modo, dice, scrive, eventi di grande portata come le carestie o le migrazioni diventano più concreti, ciò che permette ai ragazzi di comprenderli con maggior facilità. Un po' la conferma di quanto diceva lei, Elena Pellanda.
Certo. Diventano umani i fatti storici,
meno astratti.
Ovviamente quando si legge la storia dei Tondù bisogna continuare a specificare ai bambini, guardate che non è un racconto, una fiction, non è una fiaba, è storia vera. Quando il papà cade dal camino e muore e i bambini rimangono orfani, è storia vera, ed era molto toccante leggere assieme a loro. Dunque i personaggi prendono vita, la storia prende vita. La difficoltà è più che altro situarli nel tempo.
Quello è il lavoro del futuro, sì, immagino, sì. Per una docente di scuola elementare. Fabio Chierichetti, come nasce o perché nasce, da quali esigenze la voglia di ricostruire, il bisogno di ricostruire un albero genealogico?
Ma generalmente è un interrogativo che una persona si pone dicendo ma io da dove vengo? E per capire un po' questa provenienza cerca di raggiungere il più lontano possibile delle radici. Come ho detto prima, non ha un grande senso quella di enumerare soltanto i nomi, ma è quello di cogliere un po' tutte le vicende che hanno condotto una determinata famiglia ha un approdo provvisorio che è il presente e che è un punto di partenza per un futuro che non si sa ancora che direzione prenderà. Ecco, però avere questa dimensione di un percorso che è stato compiuto e che si compirà è una preoccupazione che a un certo punto coglie molte persone. Noi come società genealogica, per esempio, riceviamo parecchi appelli, domande di emigrati che si ritrovano in Australia o in America, soprattutto con un cognome visibilmente ticinese, che hanno perso la capacità di parlare italiano perché sono già arrivati alla terza o quarta generazione e che si accorgono di vivere in un posto nel quale sono arrivati. E allora si chiedono da dove siamo partiti.
Ronald Willems, tra l'altro, lei raccontava che risalendo al suo albero genealogico è riuscito a sapere che suo nonno di mestiere faceva lo spiegatore di film muti, non solo uno stivalista in famiglia ma anche uno spiegatore di film muti.
Infatti è così, e me lo raccontava mio padre, ma poi ho visto anche delle documentazioni e addirittura c'era una registrazione della sua voce quando spiegava un film, e che era molto emozionante perché mio nonno appunto era morto nel 49 e quindi un po' di tempo fa, praticamente non l'ho conosciuto.
Ma ognuno può ricostruire il proprio albero genealogico?
Perché no?
Anche senza notizie? Da dove si parte? Poi magari lo vedremo il percorso, lo vedremo più tardi, però tutti possiamo. Anche se non abbiamo più delle fonti, o le fonti quali sono meglio?
Ma cominciamo sempre in famiglia. No? Perché ci sono i genitori, ci sono i nonni, chi è fortunato magari ancora i bisnonni, chi ha delle documentazioni, delle lettere, delle fotografie, e comincia a fare magari delle interviste in famiglia, col nonno, con la zia, uno o l'altro. E poi ci sono naturalmente esaurito il giro in famiglia, un giro in cimitero per vedere le iscrizioni sulle tombe, che a volte hanno anche le date di nascita, di morte, possono già aiutare. E direi arriva il momento che naturalmente vuoi avere più documenti. C'è questo problema della riservatezza, della privacy, per cui non è sempre facile avere delle informazioni sulle persone ancora viventi. Ma se ci si presenta all'archivio di Stato a Bellinzona, per esempio, dove ci sono tutti i ruoli della popolazione, con un po' di esperienza si riesce a tirare fuori già parecchie iscrizioni. Normalmente questi registri partono dal 1850 circa.
Ecco, ricordiamo che esiste una legge di base riconosciuta a livello generale secondo la quale occorre rispettare il diritto alla privacy della persona in vita, però diritto che decade quando la persona è defunta.
Decade in linea di massima. Ci sono poi delle eccezioni, per cui anche se io vengo a conoscenza di certi fatti sulle persone defunte che potrebbero essere negativi nei confronti degli eredi, e già faccio già un'autocensura a non metterli per esempio in rete, a non pubblicarli ma di tenerli per me, e questo è anche il criterio proprio della visita agli archivi eccetera, dove devi impegnarti a non trasmettere o non trascrivere e rendere pubblico informazioni sulle persone defunte. Non defunta ancora, sulla persona
certo,
ancora in vita.
Ancora in vita. Ricordo che Fabio Chierichetti ci sarà un corso per adulti il mese di marzo proprio sulla genealogia.
Sì.
È la prima volta?
È la prima volta.
Quindi dettato da un'esigenza, immagino.
È scaturita questa richiesta proprio dalla mostra che abbiamo organizzato a Locarno e dalle informazioni che sono circolate in merito a questa mostra. E c'è stata la proposta da parte della responsabile per la Leventina dei corsi per adulti di vedere se fosse possibile organizzare un corso di genealogia, il che è stato inserito nel programma che è stato distribuito a tutti i fuochi in questi ultimi giorni e che avrà come sede Faido. Durante il mese di marzo ci saranno 3 lezioni condotte dalla nostra collega di comitato Sandra Rossi e un quarto appuntamento sempre con lei in visita all'archivio cantonale per mostrare come si può continuare una ricerca sui registri della popolazione che sono conservati appunto all'archivio cantonale.
Bene, abbiamo detto che ognuno può ricostruire il proprio albero genealogico. Noi aspettiamo vostre testimonianze, anche osservazioni. Leggo qui un messaggio arrivato via SMS che vi trasmetteremo dopo aver ascoltato questo brano musicale insieme.
Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided.
La genealogia, ci scrive un'ascoltatrice, è una materia affascinante, è il tema di questa edizione di Mille Voci, ma piuttosto complessa, dice, e quindi è facile commettere degli errori o non riuscire a capire l'origine anche di certe dinamiche familiari, di certi legami familiari. La sfida, secondo me, scrive, è sempre quella di riuscire a ricostruire la storia di una casa storica. Questo non l'abbiamo citato, interessante. Chi l'ha costruita? Chi ci ha vissuto? La cosa più interessante è quando, partendo da un nome e una data di nascita, risali a documenti storici, registri notarili o addirittura cause civili, atti criminali o lettere familiari. Lì sì che la genealogia fa da supporto a qualcosa di emozionante che va al di là di un semplice dato anagrafico. Grazie a questa ascoltatrice, perché ribadisce anche un po' l'obiettivo, quello di trasmettere il valore della genealogia oltre i dati anagrafici. Credo che Elena Pellanda, con i suoi allievi di scuola elementare, lo faccia.
Sì, però legati unicamente alla loro famiglia, ai loro cari.
Beh, le radici partono da lì.
Proprio i più vicini, il papà, la mamma, i nonni e, come diceva prima Ronald, i bisnonni. Tutti sono riusciti, i miei allievi, a risalire fino ai bisnonni con tanto di anno di nascita e di morte. Alcuni hanno ancora i bisnonni.
Maria, buongiorno e benvenuta.
Sì, pronto, buongiorno. Spero di essere un po' concisa perché è un argomento abbastanza...
Complesso, lo sappiamo, complesso. Non si preoccupi.
No, più che altro è così che io purtroppo mi è venuta a mancare mia madre proprio quasi un anno fa. Io ero già un po' di tempo che stavo cercando di rimettere insieme un po' i pezzi perché so che lei, siccome è dovuta scappare nel 42 dalla Francia, aveva perso tutti i contatti e voleva rintracciarli e non è mai riuscita. Niente, scusi.
No, non si preoccupi, Maria. E cosa vuoi chiedere ai nostri ospiti che sono Fabio Chierichetti?
Perché io praticamente ho cercato di fare via online con una cosa, adesso non ricordo bene, però arrivo sempre fino a un certo punto, non riesco a sviluppare, andare oltre, quindi volevo capire magari cos'è che mi mancasse, perché ormai non avendo più la fonte principale, c'è una sola sorella ancora vivente di mia mamma, non ho più nonni, bisnonni.
Dove abita Maria, se posso chiederle?
Io a Tesserete.
A Tesserete. Vuoi rimanere in linea con noi che... magari ci sono Ronald Willems e Fabio Chierichetti. Come possiamo aiutare Maria?
Buongiorno Maria.
Buongiorno.
E effettivamente ci sono della possibilità, naturalmente, da iniziare questa ricerca, direi, senza prolungarsi qui troppo in radio questo momento qua, se lasci i suoi dati al telefono dalla radio, sicuramente qualcuno della società genealogica prenderà contatto con lei e cerchiamo insieme di darle tutte le direttive, perché ha detto che è già fatta delle ricerche online, ma bisogna vedere dove. Ci sono tanti di quei siti dove si possono avere delle informazioni, ma non tutti, mi dispiace dirlo, sono affidabili al 100%. Anche perché sono dei dati che sono stati emessi dalle gente che con migliore delle intenzioni hanno trasmesso però anche parecchi errori. E quindi le ricerche vanno fatte sì in base alle indicazioni che puoi magari anche trovare in rete, ma devono soprattutto essere riprese da documentazioni verificabili.
Maria, d'accordo? Lascia il suo numero di telefono, poi vi sentirete in privato.
Va bene, la ringrazio.
Grazie mille. Buona continuazione. E c'è un altro messaggio, dice: ho conoscenti e amici in Australia e negli Stati Uniti di terza e quarta generazione, sono molto bravi nella ricerca della storia familiare. Ora fanno quasi tutti il DNA, scusate, non ho capito, eppure essendo ticinesi hanno poche tracce ticinesi. Potete informarci su questo aspetto? Io ho letto, il messaggio è questo.
Ma effettivamente
l'emigrazione è un tema, è il tema che ci accomuna sì, tutti.
È diciamo una novità, se vogliamo, negli ultimi 10 anni forse, che oltre alla documentazione del passato c'è gente che fa il confronto del DNA proprio per vedere se ci sono degli antenati in comune. Abbiamo avuto una conferenza 3 anni fa su questo argomento organizzato tramite la società genealogica e non ho particolare esperienza in materia, ma comunque può anche essere un mezzo nel futuro per poter stabilire se ci sono dei legami.
La Società Genealogica della Svizzera Italiana ha 20 anni, quindi anche l'agevolazione delle ricerche immagino siano cambiate il modo di effettuare delle ricerche. Arrivo al punto sollevato da Maria, ma l'internet ha migliorato o peggiorato, Fabio Chierichetti, la ricerca genealogica?
Ma l'ha indubbiamente migliorata perché consente di avere un raggio di ricerca molto più ampio senza dover per forza di cose spostarsi in luoghi in alcuni casi anche lontani. Ecco, come diceva Ronald prima, non bisogna prendere per oro colato tutto quello che si trova su internet, ma indubbiamente è uno strumento utilissimo. Ecco, posso citare un episodio brevissimo. Tramite una memoria orale mi era stato comunicato l'avvenuto divorzio negli anni 20 di un antenata di quella persona che mi aveva riferito il caso. E in famiglia si era sempre raccontata una certa storia delle ragioni di questo divorzio. Come capitava in quei tempi, la ragione era stata molto addolcita, anzi in questo caso era stata addirittura cambiata per rendere più o meno accettabile questo divorzio. E poi un paio d'anni dopo, tre, questa affermazione che lì per lì non avevo potuto controllare, tramite internet ho scoperto che la ragione non era quella, ma era una ragione molto più prosaica di una coppia che non andava più d'accordo e che ha divorziato e non una scomparsa di guerra e di un mancato rientro, come invece era stato detto a voce. Ecco, dunque, in questo caso internet ha permesso di correggere una memoria orale che era giusta solo fino a un certo punto, ossia che era venuto il divorzio.
Elena Pellanda, la riscoperta di storie, di vita, è importante per i bambini, anche per la loro fantasia?
Certamente, ciò permette anche un po' di viaggiare con la mente, anche se dobbiamo ricordare che i bambini a questa età si limitano soprattutto al loro vissuto e al loro quello che sta attorno a loro. Difficile viaggiare più lontano della loro vita, altrimenti si va sulla fantasia, che non è quello che serve in questo ambito, perché qui ci limitiamo proprio alla storia vera.
Invece poi una commistione, immagino, a un certo punto di realtà e fantasia, è normale, naturale.
Giusto, sì.
Ronald Willems, può capitare di fare anche confusione?
E come?
Nella ricerca delle proprie radici.
Allora, io ho fatto delle ricerche particolari su Sonogno e Frasco. Posso citare per esempio un caso a Frasco, dove nel 1815 circa c'è stato un atto di matrimonio rilevato dal registro della parrocchia, dove lo sposo è Bernardo, figlio di Bernardo Bernardasci. Ho detto, andiamo a vedere un po' per la ricostruzione. Nello stesso epoca, visto che l'età non era menzionato, fra il 18 e il 30 anni, più o meno, che potrebbe essere l'età presunta dello sposo, ce n'erano tre. Bernardo, figlio di Bernardo Bernardasci. Allora, come vedere chi è che si è sposato? Allora ho dovuto aspettare, sfogliare nei registri, aspettando il primo bambino che è nato dalla coppia, per vedere chi erano i padrini e madrini che sono dal loro ramo della famiglia, per poter vedere con ogni probabilità è questo.
Ecco, quanto indietro nel tempo in parte ne abbiamo già parlato? Si riesce a risalire a ritroso seguendo la linea della famiglia, Fabio Chierichetti?
Ma non c'è, diciamo così, una data limite, perché si possono trovare documenti che vanno molto indietro nel tempo. Però una tappa importante in questo senso è avvenuta col Concilio di Trento tra il 1545 e il 1563, con la decisione, con l'obbligo imposto ai parroci di tenere i registri delle anime, ossia di registrare i battesimi, i matrimoni e i decessi. Ecco, in precedenza la genealogia era tenuta solo da chi aveva qualche motivo particolare di documentare certi suoi diritti o di affermare certe sue pretese di discendenza, eccetera. Con questo atto ecco che la genealogia si apre a qualsiasi persona. Ora, è chiaro che non tutti i parroci si sono messi subito e con diligenza a tenere questi registri. Negli anni successivi molti registri sono scomparsi a causa di incuria, a volte, altre volte perché c'è stato qualche incendio, qualche saccheggio, insomma i motivi di dispersione di questi registri o di questi archivi parrocchiali sono molte, però nei casi più fortunati ecco che si può risalire appunto fino alla fine del 1500 nella ricostruzione della genealogia, almeno in area cattolica, ecco perché il Concilio di Trento appunto ha riguardato queste aree.
E poi un'altra fonte di informazione, Roland Willemse, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo per chi si fosse sintonizzato solo adesso, può essere l'archivio notarile dell'Archivio di Stato a Bellinzona che, lei diceva, ci dicevate, contiene registrazioni anche di compravendite di terreni, passaggi di eredità che in alcuni casi possono essere d'aiuto.
Sicuramente. Devo subito dire che non ho una grande esperienza sugli archivi notarili, perché c'è la Sandra Rossi, membro del nostro comitato, che è veramente specializzata in materia, ma ne saltano fuori effettivamente tante, ma tante informazioni utili. E quindi non tutti hanno magari avuto dei grossi terreni o compravendita, c'era una questione di eredità, eccetera, ma ci sono dei documenti notarili che vanno indietro addirittura fino al 1200.
Fabio Chierichetti, ci siamo chiesti, mi è venuto in mente adesso questo, prima l'ho chiesto quanto indietro nel tempo si riesce a risalire a ritroso seguendo appunto la linea della famiglia, però è vero che seguendo quello che è il cammino paterno, perché le donne non venivano considerate a causa del cognome che non si tramandava.
Ecco, questo è un fatto culturale che è dato in questi termini, per cui se ci si dedica alla ricerca anche sui rami femminili, la faccenda diventa molto più complicata, perché coi matrimoni la donna cambia cognome e dunque bisognerebbe continuamente saltare da un albero all'altro. Adesso con le nuove possibilità che ci sono in questo ambito e anche con il cambiamento dei costumi, dal punto di vista genealogico le cose si complicheranno un po' di più, perché le donne possono mantenere il loro cognome anche da sposate, ci sono le famiglie monoparentali, ci sono i divorzi che una volta erano molto più rari, per non dire completamente assenti, ecco, e tutta questa situazione cambierà anche
e complicherà, perché ecco, le famiglie tendono, come lei diceva, a sgretolarsi e ricomporsi con altre persone,
esattamente,
quindi
però,
è ancora più complesso,
ecco, però c'è diciamo in prospettiva la possibilità, che si affermerà sempre di più, di digitalizzare questi dati il che semplificherà di molto la ricerca che nel nostro caso bisogna ancora fare in forma cartacea, per esempio i ruoli della popolazione che sono conservati in archivio e anche gli atti notarii bisogna scartabellare.
Sì.
E dunque lì la qualità principale è la pazienza.
Prima di dare voce a Anna, volevo sentire Rossana Maspero in regia, che ha raccolto alcune osservazioni a riguardo.
Beh, devo dire alcune osservazioni che raccontano tutto il fascino di realtà, anche molto complicate e articolate, e raccontano anche l'antica mobilità dei popoli. Per esempio, Monica ci dice, bellissimo argomento, mio cugino, che ora vive in Belgio, sta cercando di ricostruire il nostro albero genealogico, ma dice che è un'impresa non facile, perché il nostro albero genealogico è enorme. E poi ancora un altro signore invece dice: una mia anziana zia, nata nel 1910, aveva scoperto tramite documenti conservati in una chiesa che a inizio 800 la mia famiglia proveniva dalla lontana Russia ed erano nomadi dalla Mongolia. Nel paese di arrivo hanno poi assunto il cognome attribuito alla maggioranza della popolazione, quindi è chiaramente molto difficile andare oltre nella ricostruzione. E poi ancora un altro signore, o meglio Luca, dice: qualche tempo fa feci un po' di ricerche sul passato della mia famiglia. Trovai tanti particolari, però quasi sempre a pagamento.
Ah.
Cosa mi dite del sito myheritage.com? Avete qualche consiglio da dare?
Sentiamo.
MyHeritage.
Grazie, Rossana.
Sì, grazie. MyHeritage.
È un sito ben fatto, comunque. MyHeritage.
Fatto molto bene. Fatto appunto. Inizialmente si dice con il supporto dei servizi segreti dall'Israele.
Ah, questo non
tante persone non lo sanno.
Eh no.
Che hanno cominciato a raccogliere informazioni su certe famiglie, su certe persone, e dopo l'hanno saputo renderlo in formato commerciale. E quindi non è l'unico, c'è il sito del My Ancestry, per esempio, non faccio l'elenco qui in radio, ma chi è interessato può entrare sul sito della società genealogica, sogenesi.ch, dove ci sono diversi link verso altri siti genealogici.
Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Grazie di aver atteso, ci scusi.
Ma fa niente.
Ormai questo argomento ci prende.
Tanto, tanto. Perché io sinceramente ho avuto tante, diciamo, da parte di mamma, ho avuto, diciamo, dei bei riscontri e sono andata a vedere, però da parte di papà sono, diciamo, arrivata fino al punto dove si risiedevano, e abbiamo saputo che noi veniamo da un paesino oltre, diciamo, il confine, no? Però in questo paesino non ci lasciano andare a cercare i nostri dati. E perché mai in Italia fanno questa pressione, che non ci lasciano andare a cercare da dove veniamo, praticamente, per avere la parentela più avanti dal 1800-1700?
Signora, spero che gli ospiti in studio possano risponderle. Fabio Pierichetti.
Ecco, effettivamente non so dare una risposta precisa alla signora. Con l'Italia c'è un problema nella consultazione dei registri civili, ossia che l'Italia come Stato è nato nel 1861 e per i dati precedenti non esiste un catalogo che possa essere consultato, nel senso che i vari comuni dipendevano da entità statali diverse. E per poter andare più indietro del 1861 occorre rifarsi alle parrocchie, però anche lì è un po' complicato, poiché la parrocchia registra quello che accade nel suo territorio. Allora, se una famiglia è originaria del paese A, si trasferisce in un altro paese, ecco che il matrimonio, per esempio, non è, o la nascita non è registrata in quel comune o in quella parrocchia. Nasce un bambino, è registrato in quella parrocchia. La famiglia si trasferisce di nuovo in un altro comune, non risulta più niente. sempre nei registri parrocchiali, poiché nessun fatto che riguardi la chiesa è avvenuto in quel comune. Dunque è un po' complicata, ecco, questa ricerca in Italia, che però c'è adesso qualcosa è stato messo in rete. Qualcosa è stato messo in rete, adesso mi sfugge l'indirizzo di posta elettronica dove si può incominciare a fare qualche ricerca, però appunto più di così non saprei dirle al momento.
Sì, perché appunto anche quando sono stata appunto a Novazzano non volevano, c'era un prete italiano, non voleva lasciarci guardare, poi alla fine siamo riusciti, però da lì dovevamo andare in un paesino di là, allora dice che non c'è più niente praticamente, dal prima del 1861.
Ma quello che non ci sia più niente non posso dire, però se era sotto amministrazione, ecco, mettiamo che fosse in Lombardia, sotto amministrazione austriaca, forse in qualche archivio dell'Austria si trova qualche cosa, però appunto qui non posso dirle un granché, mi dispiace.
Allora praticamente in rete non sa che dove posso andare a cercare.
Mi dispiace, ma è così, come dice.
Aspetti
lei,
che anche Roland Willems vuole aggiungere qualcosa a questo proposito, Anna.
Sì, effettivamente io ho fatto anche delle ricerche in alcuni comuni confinanti del Mendrisiotto e ho avuto anche qualche difficoltà iniziale. Prima di tutto ci vuole la collaborazione del prete. Il prete che però lui non è il proprietario. Allora, in un caso specifico posso dire che il prete mi ha detto di no, ho chiesto ulteriori informazioni perché i libri non sono di proprietà del prete ma del consiglio parrocchiale.
Okay.
E il presidente del consiglio parrocchiale ha dato al prete l'ordine di farmi vedere i libri.
Allora potrei fare pressione perché noi abbiamo bisogno dei dati da Cagno, che è subito fuori dalla...
Perfetto.
Ecco,
grazie Anna.
Vi ringrazio tantissimo.
Ma ci mancherei anche a lei. Abbiamo anche Eros. Pronto? Pronto? C'è una telefonata, fa niente. È vero anche, Fabio Chierichetti, che fino al 1950 nei comuni si usava tenere dei registri compilati a mano. Cioè ogni tanto il registro poi veniva aggiornato e una sua copia veniva portata a Bellinzona. Quindi i registri, quelli che sono i registri della popolazione, si troverebbero in due luoghi.
Si troverebbero in due luoghi, all'archivio cantonale e in parte ancora nei singoli comuni, in parte sono stati consegnati ai centri regionali di stato civile. Ecco. Allora, quelli in archivio sono consultabili, bisogna giustificare in parte il motivo per cui si vuole cercare in un determinato registro, sempre per quel problema di riservatezza, mentre accedere ai registri conservati negli uffici di stato civile è una cosa molto complicata perché non si può andare di persona, bisogna fare richiesta e sono i funzionari stessi che devono effettuare la ricerca. Quelli che sono conservati nei comuni, se ci sono ancora, bisogna mettersi d'accordo, chiedere alla cancelleria e vedere se si può accedere a questi documenti.
Eros, l'abbiamo ritrovato.
Oh, mi sente adesso?
Ma benissimo. Buongiorno.
Molto gentile. Sì, buongiorno. Io ho fatto anche un grande viaggio, sono andato in Argentina, a Bahia Blanca, per rintracciare mio nonno che è morto là, eccetera. Ho fatto dei giri, ho avuto delle associazioni che mi hanno aiutato, ho ritrovato il certificato di morte, sono andato all'ossario per vedere se c'era una lapide o qualcosa, non l'ho trovato, però ho trovato molto appoggio da questa associazione, dal consolato, eccetera. Però mi trovo che ho trovato degli indirizzi, io ho scritto questo indirizzo con il mio cognome e mi è ritornato solo al mese di ottobre. E questo mese, proprio la settimana scorsa, mi è ritornata una lettera di ritorno perché è deceduta una certa nonnina Maria. Adesso mi domando come posso far valere, perché io ho scritto sia in spagnolo che in italiano, dicendo che cercavo le origini di mio nonno perché è sparito nel 1910, voleva tornare nel 1947, eccetera. Però per dare più credibilità a queste lettere, come posso fare? Ci sarà una ricerca, un'associazione, eccetera. Ho messo il mio email, nessuno mi ha risposto. Magari, sai, ci sono anche tanti che scrivono che abbiamo vinto il lotto, che ci sono milioni da guadagnare, eccetera. Vorrei essere più credibile nel scrivere una lettera. Cosa posso fare con le associazioni qua, con la ricerca?
Grazie, Eros. Cosa possiamo rispondere?
La mia domanda, però,
lo so, ma questa mattina è nostro, ma va benissimo, a conferma della complessità di questa scienza,
esatto,
popolare,
sì,
anche come viene definita.
Lettere che ho fatto.
Sì, grazie, grazie mille, Eros.
Ma molto brevemente direi di riprendere contatto con la società genealogica attraverso il sito, c'è il formulario e come comitato della società genealogica possiamo vedere se da qualche parte possiamo dare una mano.
Rosana Maspero, abbiamo un ultimo messaggio.
Sì, ancora un messaggio a testimonianza proprio di come in fondo si sta viaggiando nel tempo e nello spazio, no? Attraverso questa trasmissione, perché Monique scrive: buongiorno, è da tanto tempo che vorrei risalire al mio albero genealogico. Sono nata ad Alessandria d'Egitto da padre svizzero-tedesco e mamma italiana, ma nata e cresciuta in Egitto. I miei nonni da parte di madre erano emigranti in Alessandria da ben tre generazioni, uno toscano, uno siciliano, uno napoletano. Mio papà era nato a Winterthur, nel comune di Hengard. Cosa dovrei fare per risalire i miei antenati? Mica da ridere.
Esatto, esatto. Possiamo rispondere alla signora?
Stessa
società
cosa,
genealogica.
Genealogica.
No, prendete perché adesso non è...
Con la società cerchiamo a ogni richiesta, anche nei confronti di non ancora socio della società, di dare una mano.
Dunque, abbiamo detto, sono le 11.55, siamo in chiusura, che svolgere una ricerca genealogica non significa unicamente, lo stiamo dimostrando, definire i nomi delle persone che ci hanno preceduto, ma anche approfondire il contesto storico, geografico, sociale nel quale hanno vissuto, comprese, come si diceva con Elena Pellanda, le esperienze di immigrazione. Una domanda ve la voglio fare in conclusione, ma perché... E chiedo a tutti voi una risposta, perché è importante definire i propri legami di sangue, a partire da Elena Pellanda?
Sapere chi si è e dove si vive è una questione interessante. Nella mia classe ieri abbiamo stabilito che, me compresa, veniamo da 9 stati diversi e i nostri... o genitori o nonni sono venuti qui comunque tutti per lavorare. Dunque l'emigrazione è sempre un discorso importante e questa miscela di nazionalità fa sempre bene ed è interessante per la vita, lo sviluppo di ognuno.
Certo, quindi a conferma del fatto che l'albero genealogico consente di scoprire, capire molte cose di noi, e Ronald Willems è... Lei la conferma, ci ha detto alcuni dettagli molto, molto interessanti, anche sembrano futili, ma in realtà sono fondamentali per la ricostruzione delle proprie radici.
Da quando sono arrivato appunto in Svizzera, ho cominciato anche a interessarmi un po' delle origini della famiglia da parte di mia moglie, Matashi, a Sonogno. Quando ho cominciato a spulciare i vari registri di Sonogno, ho detto: ma qui non ho il tempo proprio per portare a termine queste cose. Fatto sta che una decina di anni fa c'è stata una fortissima nevicata, sono stato bloccato per 4 giorni a Sonogno e per 4 giorni di seguito non avevo altro che fare che far passare tutti i registri che mi hanno gentilmente messo a disposizione lì. Quando parliamo di cose particolari, posso solo citare per esempio un certo Cattori, originario di appunto di Sonogno, ma prima di Glamone, discendente di questa famiglia. A Roma sono stati quelli che hanno costruito il primo tram elettrico come ingegnere. solo come piccolo esempio delle cose che si possono ancora trovare.
Fabio Chierichetti, ricordiamo la conferenza sabato 20 gennaio alle scuole elementari di Brissago, per chi fosse interessato dopo questa nostra discussione.
Sì, c'è appunto in programma sabato alle ore 16 a Brissago, alla mensa delle scuole elementari, una conferenza di Orlando Nosetti che parlerà sul tema, partendo da alcune famiglie di Brissago, alla microstoria. E tutti sono invitati, gli interessati, a partecipare a questa conferenza.
Grazie mille per dare anche una continuità a questa trasmissione. Un ascoltatore scrive: questa trasmissione va replicata o andando sabato a Brissago oppure riascoltando questa edizione sul sito rsi.ch/millevoci. Grazie a tutti voi, buona continuazione.